Le 13:33 in punto, torniamo in diretta. Lucas Duran e Monia Parente con voi in questa seconda parte dello spazio 13:13 di questo giovedì 26 settembre. Salutiamo e ringraziamo ancora una volta dall'altra parte del vetro Luciana Fantini in regia e Roberto Colangeli alla parte tecnica. Cambiamo decisamente argomento, Lucas, e torniamo ad un appuntamento di Papa Francesco di questa mattina. Il Papa ha incontrato i partecipanti alla prima Assemblea Generale di Talitacum, rete mondiale della vita consacrata contro la tratta. Tra i partecipanti c'era anche Suor Maria Rosa Venturelli, delegata italiana di Talitacum, che è nostra ospite al telefono. Benvenuta.
Grazie, sì, grazie.
Allora, Suor Maria Rosa, prima di parlarci della rete Talitacum, del vostro impegno e darci tante informazioni, ci racconti le sensazioni di questo incontro che si è concluso poche ore fa.
Sì, è stata una grande emozione, infatti, essere lì e ascoltare le sue parole. Papa Francesco ci ha ringraziato dicendo grazie che siete in frontiera, nelle situazioni di frontiera, e poi ancora ci ha detto grazie che lavorate insieme, diverse congregazioni, diversi carismi, e lavorate insieme nelle situazioni di frontiera. Dice, e questo lavorare insieme è un esempio nella Chiesa e in particolare è un esempio per noi uomini, sacerdoti, vescovi, per la Chiesa tutta. Siete un esempio davvero molto grande.
Ecco, Suor noi volevamo ascoltare insieme a lei proprio un estratto del discorso di Papa Francesco e poi continuiamo a parlare di questo evento. Ascoltiamo insieme il Papa.
Mi congratulo per l'importante opera che state realizzando in questo ambito così complesso e così drammatico. Un'opera che unisce la missione e la collaborazione tra gli istituti. Voi avete scelto di stare in prima linea, perciò meritano riconoscenza le numerose congregazioni che hanno lavorato e lavorano come avanguardie dell'azione missionaria della Chiesa contro la piaga della tratta delle persone. E anche lavorare insieme è un esempio, è un esempio per tutta la Chiesa, anche per noi, uomini, preti, vescovi, è un esempio. Andate così avanti.
Le parole del Papa in l'incontro proprio di questa mattina con Talitacum, che lo ricordiamo, la rete internazionale della vita consacrata contro la tratta di persone. Prima di entrare proprio nel vivo della vostra azione e comunque collegata a questo, un'ulteriore sensazione da questo incontro. Ci ha parlato delle parole importanti anche di riconoscimento di una vostra azione in frontiera, proprio come ci stava dicendo. E in questo senso, Suor Maria Rosa Venturelli, vogliamo aggiungere, stava già proseguendo infatti lei poc'anzi, un'ulteriore sensazione da questo incontro, quanto è stato importante per voi incontrare Papa Francesco quest'oggi?
È stato molto importante perché intanto un riconoscimento per l'opera che con tanta fatica le sorelle sparse del mondo svolgono in questo difficile ministero. E poi ci ha dato anche un compito perché ha parlato a braccio e ha aggiunto dovete anche dire agli altri istituti, quelli che ancora non collaborano, che mentre loro dicono abbiamo tanti problemi interni, voi dite a loro che il Papa ha detto in uscita, i problemi si risolvono uscendo, respirando aria fresca. È stato bellissimo.
Ecco, Suor Maria Rosa, la rete mondiale della vita consacrata contro la tratta compie 10 anni. Vogliamo raccontare agli amici in ascolto, che magari non vi conoscono ancora bene, di cosa vi occupate e dove ve ne occupate?
Allora, la rete è nata da LUIS, che è l'Unione dei Superiori Generali di tutto il mondo, che hanno deciso di impegnarsi a favore di questa schiavitù per liberare tante donne e ragazze da queste schiavitù moderne, e praticamente esiste da 10 anni. Ultimamente la coordinatrice è Suor Gabriella Bottani, una missionaria comboniana, che già aveva lavorato in Brasile su questo ambito. E possiamo dire che veramente la tratta dall'Itacume è presente in 92 paesi del mondo, e in questa riunione, questa settimana che siamo qui a Roma, sono presenti 52 reti, cioè queste reti dei paesi e dei continenti, per ascoltarci e mettere in comune le nostre esperienze e per come dire, domani ci sarà il comunicato ufficiale per la programmazione dei prossimi 5 anni, in quali ambiti ci dobbiamo ancora impegnare di più, oppure quali nuovi cammini possiamo intraprendere nella lotta contro la tratta delle persone.
Ecco, questo
possiamo anche dire.
Prego, prego, scusi.
Sì, possiamo anche dire 15.000 vittime sono state liberate, 200.000 sono stati gli interventi di aiuto, e questo è tanto, è grande.
In questo senso proprio la prospettiva che voi vi darete nei prossimi 5 anni sarà motivo di ulteriori conversazioni. In questo senso mi ha anticipato giustamente, le volevo proprio chiedere, magari può anche aggiungere qualche cosa dal punto di vista personale rispetto al bilancio dei 10 anni che avete alle spalle, che saranno passati in un attimo rispetto alle tante attività che proprio voi mettete in atto con la vostra opera. Ecco, ma se dovessimo riassumere in uno o due punti importanti dal suo punto di vista, qual è il bilancio che lei si sentirebbe di darci in questo momento rispetto all'azione?
Quello che ci ha ricordato la Presidente dell'UISGE, la Segretaria dell'UISGE, è una rete di grazia. Questa è proprio l'esperienza che noi viviamo, la grazia del Signore che ci accompagna per aiutare tante donne, tante persone a uscire da questa tragedia della schiavitù moderna, e il compito anche che ci ha dato Papa Francesco al termine del suo discorso, quando ha detto: prima di andare a dormire, ognuna di voi ricordi una vittima di tratta nella sua preghiera. Perché anche la preghiera, la rete Talitacume è una rete delle religiose, quindi è una rete di preghiera ed è una rete di azioni concrete sul territorio locale.
Tra l'altro,
per combattere la tratta.
Tra l'altro, Suor Maria Rosa, lo stesso nome, Talitacum, che ovviamente è un nome evangelico, dice molto rispetto alla vostra opera, quella proprio di aiutare le persone a rialzarsi.
Sì, riflette questa esperienza che ha avuto Gesù di fronte a questa ragazzina morta, quando tutti gli altri ridevano perché non c'era non c'era più vita, non c'era più esperienza di vita, c'era solo esperienza di morte. Con la presenza di Gesù, con queste parole, Talitacum, alzati, ecco, è di nuovo sbocciata la vita. Ecco, è questo che Talitacum e tutte le sorelle che lavorano nella lotta contro la tratta, è questa parola. Quando una ragazza dice mi alzo perché ho conquistato la mia libertà e la mia dignità, è come se questo miracolo di Gesù si ripetesse nei singoli contesti, nei singoli continenti, nelle situazioni che noi viviamo ogni giorno. E questa esperienza è proprio una esperienza di grazia. Questa rete Talitacum è una rete di grazia,
ecco,
del Signore.
Suor Maria Rosa Venturelli, ci avviamo pian piano alla conclusione del nostro collegamento. Magari quando si parla di vittime di tratta si teme che non ci si possa rialzare da un'esperienza tremenda come le vittime di tratta soffrono. Vogliamo ricordare attraverso di lei sinteticamente una storia, ecco, tra le tante che lei avrà vissuto, che possa anche dare speranza. Ci si può rialzare, come lo stesso nome della vostra rete indica?
Allora, noi in questo anno nella città di Roma, con un gruppo di 12 suore di diversi istituti, paesi e nazionalità e lingue diverse, abbiamo frequentato per un anno un CAS, un centro di accoglienza straordinaria, dove venivano messe le ragazze che in attesa di permesso di soggiorno. Noi abbiamo fatto dei piccoli contenuti per loro, dei piccoli corsi, un corso di primo soccorso, un corso di psicologia per aiutarle a prendere in mano le loro emozioni, e poi abbiamo fatto un mini corso di inglese, e la suora che insegnava l'inglese, un giorno ha fatto un piccolo test per le ragazze, ma le ragazze non rispondevano alle domande. Allora la suora ha detto: come mai non rispondete? Allora una ragazza ha preso coraggio e ha detto: ma suora, tu non capisci nulla di noi, perché noi non sappiamo né leggere né scrivere. Se prima ci insegni a leggere e a scrivere, noi poi possiamo rispondere alle tue domande. Il gruppo era nigeriano, delle ragazze che frequentava. E dopo loro, facendo un'intervista alla fine di questi piccoli corsi, loro hanno espresso quello che volevano essere e ci hanno detto questo, che ci ha molto colpito. Hanno detto: noi vogliamo, nel futuro vogliamo essere migliori. Non hanno detto: vogliamo un futuro migliore. Noi ragazze, noi vittime, vogliamo essere migliori nel futuro. Grazie che voi ci siete. Siete come delle mamme per noi.
Bene, questa è davvero una bellissima testimonianza. Grazie per averla condivisa con noi. Noi le facciamo tanti auguri a lei, ovviamente a tutta la rete di Talitacum, lo ricordiamo ancora, la rete mondiale della vita consacrata contro la tratta. Auguri per questi primi 10 anni e per tutti i progetti che avete in cantiere. Ringraziamo ancora Sor Maria Rosa Venturelli, delegata italiana di Talitacum, per essere stata con noi. Grazie.
Grazie, grazie davvero a tutti voi. Grazie.
Ed eccoci di nuovo dopo questa bella testimonianza che abbiamo avuto con Suor Maria Rosa Venturelli. Maria Rosa Venturelli, per quanto riguarda l'anniversario, il 10° di Talitacum, vogliamo anche ricordare il sito internet, www.talitacum.info, per chi volesse naturalmente più informazioni per l'opera bella e di frontiera, come ha ricordato Papa Francesco, che fanno quotidianamente. E noi siamo arrivati a questo punto, Monia, ad un appuntamento fisso, importante, del giovedì.
L'appuntamento atteso da tutti i nostri ascoltatori. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, 26esima del tempo ordinario.
26esima domenica del tempo ordinario. La parola del Vangelo è la storia del povero Lazzaro e del ricco Epulone, come nella tradizione lo abbiamo chiamato, cioè è la storia di un ricco che indossa vestiti di porpora e di lino e vive lauti banchetti, e di un povero di nome Lazzaro che sta alla sua porta coperto di piaghe che i cani curano, facendo questo atto che è l'atto di cura da parte dell'animale, di leccare le ferite, ma nessun uomo se ne prende cura, e questo muore e viene consolato da Abramo, mentre muore il riccone e finisce nella dannazione, nella tortura. Abbiamo qui uno squarcio più unico che raro su un'immagine, sull'inferno, il paradiso. Abbiamo a che fare con delle immagini un po' collocate con la cultura ebraica, che appunto dava qualche elemento per pensare in questo senso. È chiaro che questa è una parabola, è chiaro che c'è un discorso altamente simbolico. Dobbiamo prendere questo testo e non farlo diventare la descrizione esatta delle cose, ma una parola per la nostra vita, che è più importante. E qui ci sono tanti elementi, certamente c'è qualche cosa di un po' inquietante, ovvero sia il riccone vorrebbe che Lazzaro venga a bagnargli la lingua, e Abramo dice che non c'è possibilità, c'è un abisso fra l'inferno e il paradiso. Beh, questo già è un punto fondamentale. E beh, non è lo stesso, e non c'è una ambiguità. Dobbiamo ricordare che la nostra vita ha qualcosa di definitivo. C'è qualcosa di tragico nella nostra esistenza che non possiamo banalizzare. Noi andiamo verso un esito, noi camminiamo verso qualcosa che fotografa, firma, definisce chi siamo. Tutto questo ci mette inevitabilmente sul chi vive, ed è importante che non siamo dei grandi superficiali e che viviamo così a casaccio, come se la vita fosse un film di una cinquantina d'anni fa che finisce sempre bene, alla fine arrivano i nostri. No, può essere pure che ci compromettiamo. È tragico questo, è assurdo, eppure la nostra vita è seria, non è banale. Ma capiamo qual è il rischio, da dove parte il rischio? Nella prima lettura di questa domenica ascoltiamo il sesto capitolo del profeta Amos, e comincia con una frase interessante: guai agli spensierati di Sion, a quelli che si considerano sicuri. E finisce questo testo con la minaccia serissima che il profeta Amos dovette rivolgere alla popolazione del nord della terra di Israele, che purtroppo vide questa profezia compiuta, la minaccia non fu ascoltata e le cose andarono oggettivamente male, e lui dice: andranno in esilio, in testa ai deportati, questi spensierati di Sion, e cesserà l'orgia dei dissoluti. È una parola terribile, però è interessante prendere questo elemento. Gli spensierati, quelli che non si danno pensiero, i superficiali. C'è qualcosa di profondamente incompatibile con il cristianesimo, nella superficialità. Non si può essere superficiali e cristiani. Essere cristiani vuol dire essere profondi, essere spirituali, toccare il cuore. In realtà, superficiali non ne ho mai incontrati in vita mia. Esistono solamente impauriti o gente che cerca di scansare la realtà. Essere spensierati. Questa è una cosa pericolosa. La storia del ricco Epulone è la storia di un uomo intontito dal piacere. Noi dobbiamo considerare molto attuale questa parola. Il comfort, il piacere, l'estetica rendono ciechi e sordi. Questo uomo non vede questo sofferente alla sua porta, non lo calcola, non lo prende in considerazione. Lui chiederà che qualcuno vada ad avvertire i suoi fratelli che rischiano di finire come lui, e Abramo risponderà: se non ascoltano Mosè, i profeti, non ascolteranno nemmeno se uno risorge dai morti e gli va a parlare. Ovvero sia, quando si è intontiti non si ascolta più niente. Lui non vede, i suoi fratelli non ascoltano. Ecco, noi dobbiamo stare molto attenti. Noi siamo gente di una generazione intontita dalle comodità. Noi siamo intorpiditi dalla facilità della nostra vita. La vita non è facile per niente. La vita è seria, è tante volte dolorosa, e voler fare qualcosa di buono in questa vita costa, ed è difficile, e ci sono opposizioni, difficoltà. Ma se noi siamo gente attaccata a un telecomando, attaccata a un ammenicolo di qualche genere che ovvi ai nostri atti oggettivi, se siamo gente dipendente da protesi, come stiamo diventando tutti, diventiamo ciechi e sordi. Appunto, i beni che abbiamo possono essere la nostra trappola. È interessante che molto spesso ci sono persone che fanno esperienze, per esempio, di pellegrinaggi, di esperienze spirituali. Quanti ragazzi che partono per andare a fare il pellegrinaggio, per esempio, di Santiago de Compostela? Bellissimo questo fatto, no? Di partire e scoprire che ti serve molto poco, che diventi molto lucido camminando per Santiago. Tante volte, quando lo si fa, si vede la gente che è partita da poco e inizia a buttare le cose, inizia a scoprire che il bagaglio deve essere molto piccolo, che basta molto poco per campare, che il problema nella vita è il viaggio che stai facendo, dove stai andando e dove ti porta quello che fai, se stai puntando alla meta, non se stai bene. Un viaggio molto duro che porta al posto più bello del mondo è un viaggio fantastico. Un viaggio molto comodo che porta alla distruzione è una tragedia. Noi dobbiamo smettere di pensare se stiamo bene o se stiamo male. Qui c'è un principio essenziale del discernimento. La domanda è: dove mi porta quello che sto vivendo? Perché se tanta gradevolezza, se il look perfetto di questo uomo che veste con abiti di porpora e di lino finissimo è in realtà il preludio all'inferno, beh, meglio vestirsi poveramente, no? Meglio stare un po' più scomodi, meglio non essere così griffati come oggi tanta gente ritiene di dover vivere, di dover abbigliarsi. Ecco, è importante. C'è sempre il momento in cui quel di cui stiamo godendo finisce. E quale sarà il risultato? Dove mi porta quello che sto facendo? Noi non possiamo perdere quel che il Padre ci vuole dare, che è il paradiso. E il Padre ci vuole tutti nel paradiso. C'è una sola predestinazione per l'uomo, la salvezza. Ma a questa salvezza si può dire di no, per superficialità, per stordimento, per cecità, per sordità, perché si è diventati schiavi del piacere. Dobbiamo accettare le tribolazioni che la vita ci dà, perché ci svegliano, ci relativizzano, ci rendono capaci di comprendere, ci aprono a ciò che veramente conta. Accogliamo questa parola come una strada di sapienza. Forse tutti noi, in maniera maggiore o minore, abbiamo bisogno di chiederci chi è Lazzaro, qual è la nostra occasione di salvezza, chi c'è da amare, chi c'è da curare.
Questo è il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Ricordiamo, domenica prossima sarà la 26esima del Tempo Ordinario.
E con questo termina la puntata di oggi in questo segmento. Naturalmente, non vi preoccupate, ho voluto spaventarvi. C'è invece il proseguimento con 13 e 13, grazie naturalmente anche alla musica di Meg Mason e al radioracconto. Oggi il grande Gatsby nell'adattamento radiofonico di Rosario Trondolone. Parliamo naturalmente del grande Gatsby di Scott Fitzgerald. Quindi buon pomeriggio a tutti e appuntamento a domani con 13 e 13 da parte di Monia Parente e Luca Sturan.